Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87, 9, 8 e 17, buongiorno a tutti i radioascoltatrici, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. Cominciamo la rassegna stampa, lo facciamo a partire dal Corriere della Sera, che titola così: Zelensky e Putin sì al vertice, il leader ucraino, giovedì sarò a Istanbul, mi aspetto lo stop ai raid. E poi vengono riportate anche le parole del Papa: mai più guerra. E diciamo che tanti dei giornali di questa mattina si concentrano sull'incontro, sul possibile incontro fra Zelensky e Putin, sul fatto che appunto Zelensky abbia dichiarato la volontà di accettare l'incontro con Putin. E diciamo che la sua principale richiesta è quella di interrompere però subito la guerra, il fatto che ci sia una pace immediata. E poi vengono riportate anche tanto, ancora siamo all'ombra della proclamazione del Papa, e quindi ancora troviamo nelle prime pagine le dichiarazioni del Papa. Dice che, diciamo, insomma, più o meno tutti riportano il fatto che abbia detto che non ci devono essere più guerre dall'Ucraina a Gaza, parla di principalmente, insomma, magari uno degli aspetti che più si riporta, insomma, è questo aspetto della pace duratura. Poi si guarda anche tanto alle elezioni di paesi dell'Europa dell'Est, direi, perché ci sono le elezioni in Albania, ma non solo, dove altro l'avevo visto non mi ricordo, adesso lo andiamo comunque a vedere a breve. Comunque torniamo al Corriere della Sera, che sotto al titolo alto, appunto, Zelensky apre a Mosca, sia al summit di Istanbul con Putin, c'è il pressing di Trump, l'appello di Leone XIV ai potenti della terra durante il Regina Cieli, mai più guerre, l'invocazione per la pace in Ucraina e a Gaza, e poi l'invito ai giovani, due punti, non abbiate paura. E queste sono le prime 15 pagine del Corriere della Sera. E a seguire, appunto, si parla di Albania, Rama in testa verso il quarto mandato. Questi sono gli exit poll che danno Rama in testa. E poi ancora sotto, una lezione dimenticata per fermare i conflitti, le parole di Schuman 75 anni fa. Se ci spostiamo sulla destra, quindi rimanendo sempre sotto al primo titolo, quindi ancora guardando l'interno di queste prime 15 pagine, c'è un'intervista a Tajani: l'Italia e Kiev, noi già al lavoro per ricostruire a Kiev, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, video o non video l'Italia c'era e sta già lavorando alla ricostruzione del paese, serve una vera tregua e oggi si terrà un nuovo vertice a 5. Poi parla George Gansvein: ora è finita la stagione dell'arbitrarietà, le istituzioni della Chiesa non sono l'ebra, la stagione dell'arbitrarietà è finita, parla Monsignor George Gansvein. Leone XIV, questo Papa suscita speranza, 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 la sua elezione una sorpresa per me. Pagina 11. E se questa è la parte alta, sulla spalla sinistra c'è invece l'editoriale di Fubini, il fragile futuro con i dazi, appunto si guarda alla geopolitica e al fatto che siamo a quasi più di un mese da quando Trump aveva dichiarato, annunciava i dazi, l'aumento dei dazi degli Stati Uniti, come insomma raramente si era visto. Dopo le prime ritorsioni da parte di Pechino, nel giro di qualche giorno le tariffe doganali americane sulla Cina erano salite fino al 145% e quelle cinesi sugli Stati Uniti al 125%, potenzialmente un embargo pressoché totale fra i due paesi che, messi insieme, valgono da soli quasi metà del prodotto interno lordo del mondo. La reazione è stata simile a quella che investì il pianeta all'inizio della pandemia. Il crollo delle borse nel giro di 5 giorni seguenti ha mandato in fumo $15 miliardi. E la distruzione di valore sui mercati è stata così vasta e fulminea da sollevare interrogativi che sembravano impensabili fino a poco tempo prima. Gli Stati Uniti sono diretti verso una recessione? Quanto è sicuro il debito pubblico americano? Questo è solido. Quanto è solido il dominio del dollaro sul sistema finanziario internazionale? 40 giorni più tardi, per certi aspetti, tutto questo sembra essere stato solo un brutto sogno, o magari un tentativo rivoluzionario fallito di fronte alla resistenza imperturbabile della realtà. Alle chiusure di venerdì scorso, il principale indice di Wall Street era tornato ai livelli del 2 aprile, quando il terremoto dei dazi di Trump stava entrando nella fase acuta con il Liberation Day. Gli indici mondiali e quelli europei viaggiano persino sopra. Poi questo editoriale continua a pagina 30. Per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera, ci sono altri tre aspetti quantomeno da menzionare. Uno è la fotonotizia, che è dedicata in realtà a Luciano Spalletti, e quindi allo sport, e forse la voglia di smettere di fare l'allenatore in nazionale, e un altro al femminicidio che c'è stato nei giorni scorsi di Milano, e ieri si è ucciso l'uomo. Milano, il killer evaso si lancia dal Duomo, trovata morta la collega. Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate e ricercato da venerdì notte dopo che aveva accoltellato una collega di lavoro, ieri si è ucciso nel cuore di Milano gettandosi da una camminata sul tetto del Duomo, e poche ore più tardi è stato ritrovato il corpo di Shamil Vigesuria, la barista scomparsa a Milano, che era stata vista per l'ultima volta con De Maria. Il cadavere della cinquantenne era al Parco Nord. E poi ci sono le indagini, e se ne parla pagina 22 e 23 del Corriere della Sera. E poi, in conclusione, la terza notizia era appunto riguardo le elezioni nei paesi dell'Europa dell'Est ultranazionalista. Chi sono e cosa vogliono? Dall'Ungheria alla Slovacchia, chi sono gli ultranazionalisti emersi dal nulla e finanziati da Mosca in Romania e Georgia, filorussi in Moldova e Serbia? Sono contro l'Unione Europea. Domenica si vota in Polonia per le presidenziali, l'astro nascente è il populista Sławomir Mentzen, il politico più seguito su TikTok. E andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, che a differenza del Corriere della Sera dà più rilevanza alle parole del Papa, ad esempio, a cui dedica la fotonotizia: appello del Papa per la pace, sia giusta, vera e duratura. Mentre il titolo alto fa da riflesso a quello del Corriere della Sera: Zelensky apre a Putin, il presidente ucraino pronto a incontrare il leader del Cremlino ma accetti subito la tregua. Appunto, una delle questioni che più sta trattando in questo momento e che più sta a cuore in questo momento al presidente ucraino è quello che la tregua cominci subito e sia immediata. Verso il vertice a Istanbul per i negoziati diretti, Erdogan, due punti svolta storica, la spinta di Trump. Il presidente ucraino Zelensky è pronto a incontrare Putin ma deve accettare subito la tregua. Il vertice per i negoziati diretti si dovrebbe svolgere a Istanbul nei prossimi giorni, per questo appunto Erdogan parla di una svolta storica. L'Europa, con in testa Macron, spalleggia il presidente ucraino. E basta, con questo apre le prime pagine la Repubblica. E poi a pagina 12 di Massimo Adinolfi, in Turchia per un faccia a faccia con Putin giovedì prossimo, Zelensky non si tira indietro, almeno una tregua sembra ora più vicina, le pressioni americane, la compattezza degli europei, il dispendio di forze in oltre 3 anni di guerra e, non ultimo, l'appello del pontefice sembrano avere aperto una breccia. Poi sulla spalla destra, diciamo che questa, la prima pagina della Repubblica rispetto a quella della Repubblica, rispetto a quella del Corriere della Sera, contiene meno notizie. Ad esempio, non si parla delle elezioni in Albania, sì, se ne parla, non si parla del femminicidio a Milano. E sulla spalla destra, appunto, si parla di l'egemonia culturale secondo le destre. E sto per parlare di Ceppi Cucciari, Elio Germano, Massini e Montanari, di altri meno noti artisti e pensatori, una moltitudine esclusi a priori dalla scena perché molesti, diseguali, dunque privati di denari e di tribuna, non ammessi o cancellati con un tratto burocrate di penna dalla possibilità di dire. Ma prima ho alcune domande semplici da rivolgere a chi oggi al governo detiene il potere culturale. Un articolo di Concita De Gregorio che ne parla pagina 12. Poi subito sotto di Violardone, Miriam Mafai, ragazza geniale del giornalismo, e subito sotto si parla invece e si fa riferimento al referendum che ci sarà pressoché fra un mese. Referendum se cresce la voglia del non voto, tra circa un mese si svolgeranno 5 referendum su questioni importanti che riguardano cittadinanza e lavoro. Prima di entrare nel merito delle questioni sulle quali si discuterà molto nelle prossime settimane, può essere utile riflettere sulla questione che attraversa tutti i referendum, la propensione diffusa verso il non voto. Un recente sondaggio condotto da Ipsos ha stimato che l'affluenza alle urne non raggiungerà il 40%. E infine, per concludere questa prima pagina della Repubblica, Albania alle urne per gli exit poll, ha stravinto Rama, e ancora subito sotto, al termine della 2 giorni di colloquio a Ginevra, in Svizzera, Cina e Stati Uniti muovono forse il passo decisivo per pacificare il fronte commerciale, sconvolto dall'escalation di tasse doganali arrivate al 145% da parte degli Stati Uniti, al 125% sul fronte cinese. Dopo il gran flettere di muscoli da una parte all'altra, colpisce ora sentire Pechino e Washington suonare lo stesso spartito. E andiamoci a vedere allora, in conclusione di questa prima carrellata di pagine, la prima pagina della Stampa, che dedica la fotonotizia a un'altra questione ancora, se Corriere della Sera va bene la dedicava allo sport, la Repubblica al Papa, e qui si parla del Sudan, i dannati del Sudan, di Francesca Mannocchi, è un report di Francesca Mannocchi. Il conflitto è dimenticato in Africa dal 2023, esercito e milizie costringono milioni di civili alla fuga. Questa è la fotonotizia. Il titolo alto invece ripercorre quanto ne abbiamo già letti: pace, Zelensky sfida Putin, Papa, Ucraina serve un'intesa giusta, Gaza stop ai combattimenti, ma gli ostaggi vanno liberati. Zelensky sfida Putin, una partita a scacchi con in palio la pace, il presidente ucraino si dice disposto a incontrare lo zar a Istanbul ma chiede che accetti la tregua. E allora andiamoci a leggere questa prima pagina della Stampa e cominciamo, che chiaramente, insomma, per come è impostata, al centro c'è l'immagine principale e poi tutto intorno vi sono i diversi articoli. Nella parte ancora centrale, sopra la prima immagine, Prevost inviti israeliani e palestinesi, parla Halter, e poi ci sono i commenti, la partita di ping pong tra Occidente e lo Zar, oppure ancora sotto l'idea di 2 stati, rifugio degli ingenui. E e poi gli italiani, Trump non fermerà le guerre, il sondaggio, l'articolo di Alessandra Chisleri. Trump bocciato da 6 italiani su 10, il progetto per un accordo tra Russia e Ucraina convince meno della metà dei cittadini sentiti dal sondaggio. Sulla spalla sinistra di Natalie Tocci, perché adesso Kiev si sente più forte, il mio treno è arrivato a Kiev mentre missili e droni colpivano la città, uccidendo una madre con suo figlio, mancavo da un anno, allora l'umore era cupo e a causa dei ritardi degli aiuti promessi dall'amministrazione di Biden c'era il timore di un collasso del fronte. Oggi il contesto internazionale è molto più teso, Biden era certamente troppo cauto, ma chiaramente schierato con Kiev, a differenza del suo successore, il presidente Donald Trump, ideologicamente vicino a Vladimir Putin. Eppure oggi gli ucraini sono più sicuri di poter difendere il proprio paese, perché la fiducia ucraina deriva dalla crescente autosufficienza militare del paese in settori come i droni, l'artiglieria, l'industria ucraina si sta rafforzando giorno dopo giorno. E mentre numericamente l'esercito russo sovrasta quello ucraino, il coraggio e l'esperienza tragicamente accumulata in questi anni trasmettono sicurezza ai cittadini. In questi termini ne parla appunto La Stampa con Natalie Tocci a pagina 27. Poi di Stefano Stefanini, quelle visioni diverse tra Leone e Francesco, Papa Leone XIV non perde tempo in un mondo che non ha tempo da perdere, con Zelensky che sfida Putin a far tacere le armi subito, e ha ben presente che la guerra non è solo in Ucraina, sullo schermo pontificio ci sono anche Gaza e il Kashmir. E poi ci spostiamo sotto, si parla di migranti, l'orrore dei bimbi morti di sete alla ricerca di un mondo migliore, se ne parla a pagina 20 e 21. Bimbi morti di fame e sete sul gommone alla deriva, 500 le vittime da gennaio, l'intervento della ONG tedesca e Rescue Ship, salvati 63 migranti dalla Libia, c'è un disperso, Save the Children, virgolette, intollerabile, conta senza fine dei vite perdute per la nostra indifferenza. Sotto ancora c'è un'intervista a Chiara Montaldo, una fine orribile senza acqua, i piccoli resistono 48 ore, Montaldo, medico MSF, Medici Senza Frontiere, queste morti erano evitabili, le persone partono già debilitate e con poche scorte, di questo se ne parla a pagina 21 della Stampa. Tornando alla prima pagina si parla dell'Albania, sempre di Rama, premier per la quarta volta, e sulla spalla destra c'è un articolo, un'intervista, delle dichiarazioni di Cacciari in un articolo di Francesca Schianchi. Cacciari, da Giuli battute da comico, gli intellettuali stanno con la realtà, la smette il ministro Giuli con questo complesso di inferiorità che lo danneggia, sbotta il filosofo Cacciari in merito alla recente polemica. Poi c'è un'intervista a Renzi che potete trovare a pagina 18 della Stampa, cara Schlein, legittimo non votare al referendum, dice Matteo Renzi, che astenersi al referendum è del tutto legittimo, come lo è impegnarsi per non far raggiungere il quorum, in passato l'hanno fatto tutti i partiti, spiega il leader di Italia Viva. In conclusione, ma per la sinistra è un triplo congresso di Alessandro De Angelis, si può discutere a lungo su quanto sia inopportuno che la seconda carica dello Stato inviti a disertare le urne in un paese che sta diventando, come dice la prima carica dello Stato, una democrazia senza popolo. Appunto gli ultimi due articoli sono dedicati al dibattito sul referendum e su quanto sia più o meno legittimo andare o non andare a votare. Ora un dibattito nel cuore, non mi inserirò a gamba tesa. Sicuramente quello che mi viene da dire è che fa sorridere sentire lì ora parlare in questo modo e poi fare i pianti durante le elezioni nazionali del presidente del consiglio, insomma le politiche, quando appunto invece lì andare a chi non va a votare pare tipo che è amico del diavolo. E questo per quanto riguarda la prima pagina della Stampa. Io farei così, sono le 8:36 e mi fermerei un attimo e dopo andiamo a continuare a leggere le prime pagine, quella del Fatto Quotidiano, del Messaggero e ci andiamo a vedere anche quella del Domani.
Serpenseno, caccio in studio e molotov. Carica lo stereo ai vostri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo checkpot. Eccolo. Serpenseno, caccio in studio e molotov. Carica lo stereo ai vostri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo checkpot. Canta mio diva dell'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta di chi resta senza lacrime e non aspetta il salvatore del tragico tramonto verso il nulla creatore. Itaca è lontana ma non temere l'estrigon, il peggio per l'impero e che ieri il pessimo, una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio, bastoni e ferri al cielo contro la vostra gladio. Godi la felicità che è la tua, sì è l'unica, finché la serpe in seno non prova a capovolgerla, stringerla tra le mani e in un attimo ti accorgi che chi rompe paga e non ti lascia neanche i cocci. Starci zie, stai stringendo il nulla, una culla di miseria, un inferno nella folla, insetto nada insisto, tutto il resto è noia. Sbrigati a sparare, ad armare la tua gioia. Nitro, grinder, a.k.a. l'estrigon, lessico dannato, imparato al classico per risputarlo in faccia all'elite in doppio petto, con la puzza sotto al naso perché il corpo putrefatto. C'ho la scorza dura, puoi provare anche a colpirmi, a fermarmi, è rabbia pura che vi lascia inermi, abituato a schiaffi al cuore, morsi di tarantola, la vita mia spiandola ti sembrerà ben candida. Neurotossine giugulare aperta, una mara scoperta, a morte la tua scorta se la strada si rivolta. Giornata giù il serri, onora chi diserta,
onora chi diserta.
Eccolo, serpe in seno, calci, studio e molotov. Carica lo stereo ai vostri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serpe in seno, calci, studio e molotov. Carica lo stereo ai vostri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot.
Fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot. Ormai antisociali, tu sul social network, fuori dal contesto di cocco ed escort, finti narcos, import export. Esco, compra con Mastercard felicità di plastica. Qui chi mangia merda, guarda come mastica. Roma in prima pagina, infama e poi si vende. Silente, dorme nei cavo dentro le banche. Apre le danze con gli occhi rossi e pisti. Le vostre morti bianche, i soliti due spicci. Tu campi cent'anni perché tanto non t'empicci. Il mondo corre troppo, piazza grigia e sui tralicci. Roma grigio fumo che non vede mai la nebbia. L'odio per le guardie, per le gabbie di Re Bibbia. Colpi con la tibia, dalle casse rime grasse. Pensiero, sai, non suono per le masse. Stacce, la PS mi controlla. Io mi perdo nella folla, giri con la gangman. Io c'ho una colonna, urla e si dimena come una strega eretica e salta come dita di Sindona su una lettera.
Cercato un sacco di cose difficili per poi scoprire che non stavo meglio per niente, per niente, per niente, 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 no, non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci, dell'Exotan, dei rimedi in casa, della valeriana, della psicanalista junghiana. E se dovesse avere sulla tangenziale destra niente affatto, fotogenica felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata.
Allora, 87.9, 8:44, le canzoni che avete sentito erano I Cani e prima ancora I Serpe in Seno. Torniamo in voce e lo facciamo a partire dal Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano che titola così, anche il Fatto Quotidiano si accoda chiaramente tutte le altre pagine al tentativo, questo a mio parere, dell'intestazione del nuovo Papa. Leone è come Francesco, è il titolo, virgolettato, mai più guerre dall'Ucraina a Gaza. Il Papa cita il predecessore, parola per parola, c'è un fotoreportaggio, se vi può interessare, da pagina 4 a pagina 5, da Bergoglio a Prevost, successione americana, le immagini dei 18 giorni del Vaticano a piazza San Pietro tra lunedì del Vangelo e l'Abesmus Papa, dolore e affetto per Francesco, la sorpresa per Leone XIV. Poi, sotto ancora c'è un commento: dalla guerra mondiale a pezzi alla pace giusta e duratura, con la buona notizia della tregua India-Pakistan. Salvini attacca la UE, bellicista, ma il governo tace ancora su Israele. E quindi questa è la prima notizia. E poi nella parte alta invece si parla di politica estera. Trump, il Trump d'Arabia va contro Netanyahu e gli impone la tregua. Poi ancora accanto, Putin vuole ripartire da Istanbul, Zelensky al fuoco e vengo. Vabbè, appunto, queste sono un po' due notizie che abbiamo visto lungo questa mattinata, di quanto di cui stanno parlando i giornali questa mattina, le dichiarazioni di Zelensky, della possibilità dell'apertura nei confronti di un incontro con Trump per giovedì prossimo a Istanbul. E poi appunto invece Trump che va in Medio Oriente. E poi sulla spalla sinistra Remi da Donald in tasca 3 miliardi in 4 mesi, se ne parla a pagina 9, ancora sotto, ma la pagina precedente, a pagina 8, ho denunciato la mala Napoli, pestato 30 volte. Borelli denunciato, Borelli scusate, deputato AVS. Se andiamo appunto a pagina 8 e 9, cioè a pagina 8, questa fotonotizia, questa foto, sì, c'è cioè, insomma la fotonotizia di Borelli, c'è un'intervista a Francesco Emilio Borelli, deputato di AVS, io e l'onorevole Sputtanapoli. Due punti, 30 volte in ospedale per le denunce web. Sì, ci sta questa famosa, tra cui insomma, tra l'altro ci sta Borelli a una manifestazione per la legalità a Napoli, immaginate con chi, con Don Coluccia. Subito sotto appunto a pagina 9 si parlava dei conflitti di interesse, Trump re di denari, 3 miliardi in 4 mesi, tra i vari prodotti che ha esportato nel mondo ora l'Italia può vantare un nuovo successo planetario, quello del conflitto di interesse tra affari e politica, a 31 anni di distanza dalla discesa in campo grazie alla quale Silvio Berlusconi risolse il rebus di 7.140 miliardi di lire di debito del suo gruppo, e lo schema è stato replicato da Donald Trump dopo il rodaggio del suo primo mandato, il 47esimo presidente degli USA, ha perfezionato l'arte di fare soldi grazie alla sua carica pubblica. Nei primi 110 giorni dalle elezioni il suo patrimonio è balzato da 2,3 a 5,1 miliardi di dollari grazie alle criptovalute. Torniamo in prima pagina, questo era giusto un po' per dare voce proprio alle notizie che ci sono qui in prima pagina. Poi c'è un'inchiesta di Mediapart, il Kashmir in balia di India e Pakistan tra bombe e paure. Poi c'è un'intervista delle dichiarazioni di Damiano De Maneskin, nuova musica per scacciare via i miei timori. E questo è tutto in realtà per quanto riguarda la prima pagina del Fatto Quotidiano. Possiamo andare a vedere quella del Messaggero, che secondo me è molto più simile a quella del Corriere della Sera, veramente speculare direi quasi, quindi vado abbastanza veloce perché si parla dell'incontro fra Putin e Zelensky, del Papa, del femminicidio, che però se ne parla in questi termini qui, ve lo leggo: l'assassino in fuga, suicida dal Duomo, la barista è morta, trovato il corpo della scomparsa, si indaga sulla storia tra i due, ancora grave l'altro collega, ha comprato il biglietto per visitare le terrazze del Duomo di Milano, poi si è messo in fila, è salito a piedi fino alla cima e si è gettato nel vuoto, insomma poi prosegue secondo me, insomma, cioè prosegue con una descrizione dei fatti. Secondo me l'aspetto rilevante al massimo è quello appunto di notare che di cui non si parla mai di femminicidio, né qui né anche negli altri giornali in cui se ne parla, se se ne parla. E comunque questa prima pagina del Messaggero, il titolo alto è Zelensky incontrerò Putin, la fotonotizia è dedicata al Papa, fermate le guerre, e poi ci sono due riquadri in basso a destra, i sovranisti, Aste, Salvini, Le Pen, Macron preferisce la UE in conflitto, e ancora dazi annuncio di USA e Cina, prima intesa significativa. Io andrei a leggere secondo me l'aspetto interessante al massimo, andiamo a vedere l'editoriale di Alessandro Campi, l'alleanza che serve a tutto l'Occidente, l'Occidente pericolosamente diviso negli ultimi mesi, Stati Uniti contro Europa come non era mai accaduto nella storia delle relazioni transatlantiche, si sta a quanto pare lentamente ricompattando aspettando, sempre che la cronaca di questi giorni non inganni o non trovi clamorosamente smentite. L'impressione è che sulle incomprensioni, i proclami e gli anatemi culturali stiano prevalendo il buonsenso politico e le reciproche convenienze anche economiche. Un cambio di clima e atteggiamento determinato, con ogni probabilità, anche dalla presa d'atto da parte dei leader politici delle due sponde dell'Atlantico, di almeno due evidenze in sé persino banali. La prima, un Occidente diviso in un mondo dove è tornato a diffondersi il linguaggio della forza e della violenza, vedrebbe più fatalmente deboli le sue diverse componenti. L'Europa, senza gli Stati Uniti, sarebbe militarmente poco influente e assai esposta nei confronti dei malintenzionati che in questi tempi non mancano. No, scusate, mi sono un attimo perso la prima pagina, perché poi proseguiva dentro. L'Europa senza gli Stati Uniti sarebbe militarmente poco influente, al tempo stesso. Ecco, allora l'ho recuperata. Al tempo stesso, gli Stati Uniti senza l'Europa sarebbero politicamente molto meno incisivi e credibili di un tempo. Infine, se le loro strade dovessero per davvero dividersi, sarebbero entrambi facile preda dell'aggressività economica cinese. La seconda, l'alleanza cosiddetta occidentale non si è mai retta su ragioni di mero interesse materiali, ma sulla condivisione di riferimenti storici, valori culturali e modelli politici. Essa non è e non è mai stata un'unione contingente strumentale e come tale facilmente reversibile, ma l'espressione di un blocco storico, politico, valoriale che, senza essere omogeneo e monopolitico, presenta al suo interno moltissime e decisivi tratti comuni. Insomma, poi l'editoriale è parecchio lungo, io andrei verso la fine. Quando si è accorto che Putin non può essere respinto alla pace concedendogli tutto quello che chiede, che l'oltranzismo bellicista di Netanyahu rischia di far fallire la politica estera e medio orientale della sua amministrazione, dal dialogo con l'Iran sul nucleare alla creazione di rapporti politici e economici sempre più stretti con l'Arabia Saudita, Trump ha dunque cambiato atteggiamento anche nei confronti dell'Europa, tanto vituperata sino al giorno prima. Si è insomma convinto che non può fare tutto da solo, tantomeno può dimostrarsi eccessivamente inerte o inutilmente aggressivo verso i suoi alleati. Sul fronte orientale, oltre ad aver ripreso gli aiuti a Kiev e ad aver mandato segnali di fermezza al Cremlino, si è dimostrato tutt'altro che ostile o indifferente alle più recenti mosse dei paesi europei, che premono per continuare il sostegno all'Ucraina e le sanzioni alla Russia. Sul fronte medio orientale è bastato far balenare, salvo smentita ufficiale, il riconoscimento americano dello stato di Palestina per far capire a Netanyahu che non può continuare ad agire in solitudine e oltretutto senza avere alcun disegno che non sia l'espulsione di massa dei palestinesi o la distruzione non solo di Hamas ma dell'intera Gaza. Quest'ultima, come previsto dal piano di pace e ricostruzione messo a punto dalla Lega Araba nelle settimane scorse, dovrebbe trasformarsi in una zona sotto controllo internazionale, un piano sostenuto dagli europei e guardato con favore anche dagli Stati Uniti. Anche se questo di nuovo dunque convergenti in una chiave di ragionevole pragmatismo e di inevitabile condivisione di valori e obiettivi. Insomma, poi se lo volete leggere tutto lo trovate a pagina 14 del Messaggero. E secondo me per le prime pagine è tutto, anche perché abbiamo visto che più o meno si ripetono. Provato insomma in realtà per quanto possibile anche a vedere un po' di differenze, analogie fra l'una e l'altra, però sono abbastanza simili. Le pagine di destra titolano così, ad esempio Libero: è tornato il Papa, Nella sua prima domenica da pontefice, Prevost smonta i tentativi di ridurlo ad anti-Trump, parla di Gesù, anche se a certi non piace. Vabbè, queste sono le provocazioni di Libero. C'è chiaramente il grande elogio degli alpini, che sono stato teatro di discussione in questi ultimi giorni. Gli alpini un esempio, lo schiaffone di Mattarella, PD e 5 Stelle. Il capo delle forze armate ha parlato e li ha messi in riga, non gli alpini ma coloro che li hanno attaccati. Poi si parla anche qui delle elezioni in Albania. Rama vince e si riprende l'Albania. Gli exit poll del voto in Albania confermano una larga maggioranza per il primo ministro socialista Edi Rama, che si confermerebbe al potere così per la quarta volta. E poi c'è un editoriale sul suicidio perfetto di Elia Landini sul referendum. E va bene. E io allora farei così, sono le 8:57, io mi fermerei e lascio un po' di spazio alla musica e poi andiamo con la lettura delle pagine interne.
Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Questa è
Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, mais c'est pas normal.
tempesta, sì, allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo. Sì. Tanto è tutto ciclico, ogni mattina si riduce. Una sera io sulle mie tapparelle, che sole mi traglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango fino a quando non accendo, no, le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente.
Riflette nel naviglio gance, sì. Se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica preta per te,
sì, sì.
Canche abbaiano un moroder. Quasi inciampo sopra una bottiglia, apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali. La mia ragazza è bella come David Bowie. Ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower. Questa canzone costa solamente 1000 lire. Tu Spotify, tu Spotify, stima meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale. E se stanotte mi gira,
io la vado ad occupare.
Io rimango fino a quando non accendo.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il pc e l'hard disk. Mi spartano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante,
e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizia a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure Nada l'estrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questo rino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna.
L'87.9, questi sono i Serpe in Seno.
Non ha questa bellezza, infamità.
Mary Poppins era dell'album 33. Noi proseguiamo la rassegna stampa, diamo un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata da poco, in particolare un buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. E noi allora continuiamo la rassegna stampa e, a mio modesto parere, potremmo fare così che partiamo, proviamo a seguire anche per certi versi un po' le gerarchie che ci davano le prime pagine di oggi, quindi partiamo un po' da Trump, insomma, e lo sguardo geopolitico, per poi andare sempre più a restringere il campo. Io partirei qui da pagina 12 del Messaggero. Trump arriva nel Golfo, il gelo con Netanyahu, poi per i colloqui USA Hamas. Donald Trump riparte da dove aveva iniziato. Nel 2017 il suo primo viaggio all'estero come presidente USA fu in Arabia Saudita. Ora, 8 anni dopo, Donald ha deciso che la prima visita di Stato nel suo secondo mandato sarà di nuovo lì, in Medio Oriente, iniziando proprio da Riyadh. Un tour fondamentale per il capo della Casa Bianca, che arriva nella regione con una serie di dossier da risolvere, dal nucleare iraniano a Gaza. Ma per Trump il primo obiettivo è sempre lo stesso: concludere più affari possibili con le ricche monarchie del Golfo. Non è un caso che nel tour che lo vedrà impegnato da domani in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, Donald sarà accompagnato non solo dai suoi funzionari, ma anche da una squadra di rappresentanti delle grandi aziende americane, tra cui Zuckerberg, Musk, il capo di BlackRock, Larry Fink, e il cofondatore di OpenAI, Sam Altman. Le corti del Golfo attendono con ansia l'arrivo del presidente statunitense, e la conferma è arrivata anche dal sontuoso regalo della corte di Doha, che ha deciso di donare a Donald un Boeing 747-8 extra lusso come nuovo Air Force One. Il leader statunitense aveva più volte criticato l'aereo presidenziale considerato obsoleto. E dopo diverse discussioni, vabbè, alla fine l'intervento è direttamente dell'Emirato, che ha regalato a Donald un vero e proprio palazzo reale volante, facendo in modo che fosse un dono non privato ma tra i due governi, o meglio tra i due ministeri della difesa. Andiamo più avanti. E appunto qua si parla del destino di uno dei più importanti snodi della politica estera. USA e l'accordo su Gaza. Il presidente americano vuole che si arrivi presto a una svolta, e il suo inviato Witkoff è impegnato in colloqui con Israele, Egitto e Qatar, e quindi in via indiretta anche con Hamas, per raggiungere un accordo. Ma un alto funzionario del movimento islamista palestinese ha rivelato ad Al Jazeera che in realtà sarebbero in corso colloqui diretti tra USA e Hamas. E questo appunto è un fatto che, secondo alcune narrazioni giornalistiche, ha fatto arrabbiare Netanyahu. Vediamo se qui ora lo riportano, mentre un altro esponente del gruppo di Al Jazeera, che potrebbe anche essere annunciato un cessate il fuoco nella striscia nelle prossime 48 ore, per le fonti di Hamas si starebbe discutendo di una tregua di 90 giorni in cambio del rilascio dei 13 ostaggi, vivi o morti. Ma secondo fonti USA e palestinesi si starebbe trattando su un primo stop alle ostilità di 70 giorni e di un futuro totale disarmo di Hamas con la nascita di un governo tecnico a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e il completo ritiro dell'esercito dello Stato ebraico. L'impressione è che siano proprio gli USA ad avere preso in mano le redini del negoziato dopo la paralisi di queste ultime settimane, tanto che Hamas ha annunciato proprio ieri l'intenzione di rilasciare entro 48 ore l'ostaggio israelo-americano ed Anna Alexander come gesto di apertura nei confronti di Trump e prova del negoziato in corso. In questi giorni l'amministrazione USA ha deciso di istituire la Gaza Humanitarian Foundation per sostituire l'ONU e altre agenzie della distribuzione degli aiuti alla popolazione palestinese. Da Washington iniziano ad arrivare segnali di tensione tra il governo USA e quello israeliano. Esatto, infatti dopo il paragrafo dopo è dedicato proprio a questo, le tensioni con Israele, però insomma io lo salterei perché alla fine mi sembrano tanto, c'è poco da, ci sono pochi fatti da riportare, magari ne vediamo la parte finale. Netanyahu sarebbe stato colpito in negativo dalle ultime decisioni della Casa Bianca riguardo due dei principali nodi da sciogliere della politica regionale israeliana, cioè gli aiuti in Yemen e il nucleare iraniano. Lo Stato ebraico non sapeva nulla dello stop ai bombardamenti USA sulla milizia yemenita, che ha confermato di non volere sospendere gli attacchi contro Israele. Ieri intanto l'aviazione israeliana ha lanciato nuovi raid contro il governatore yemenita e gli attacchi contro che ha confermato di non volere sospendere gli attacchi contro Israele. Ieri intanto l'aviazione israeliana ha lanciato nuovi attacchi contro il governatore yemenita di Hodeidah, e mentre sul programma atomico di Teheran Netanyahu non apprezza né le aperture sul negoziato né il secco rifiuto di Donald per un eventuale attacco preventivo agli impianti nucleari degli Ayatollah. Ok, questo è per quanto riguarda appunto un po' Trump e il suo viaggio in Medio Oriente. A proposito di Medio Oriente, io passerei al Fatto Quotidiano, che a pagina 16 parla proprio di questo. Siamo a pagina 14, ma infatti non era pagina 14, bensì pagina 6, non era 16. Gaza, Trump spinge alla tregua con il figlio Musk e Zuckerberg. I funzionari USA starebbero facendo pressione su Israele perché accetti un cessate il fuoco immediato a Gaza, con l'inviato della Casa Bianca Witkoff impegnato nei colloqui con Tel Aviv, Qatar ed Egitto e con Hamas. Non è la prima volta che Hamas tiene colloqui diretti con il governo USA. Ma il più frustrato sarebbe il presidente USA, che avrebbe criticato la decisione di Netanyahu di estendere combattimenti a Gaza, definendolo uno sforzo sprecato, secondo fonti della NBC News, poiché considera l'offensiva militare in contrasto con il suo piano per la ricostruzione di Gaza. Nessun disaccordo con Washington fa filtrare dalla commissione esteri e sicurezza in serata del presidente israeliano, per questo dicevo che appunto c'erano un po' alla fine pochi fatti, perché ci sono fatti notizie discordanti. Qui c'è un virgolettato della commissione esteri e sicurezza israeliana: i due paesi tengono colloqui regolari, hanno i loro interessi, ma noi lavoriamo in collaborazione, ha detto Netanyahu. Vediamo l'interesse di Trump. Allora, l'interesse di Trump, ancora prima di annunciare il riconoscimento dello Stato di Palestina, come svelato sabato, è quello di poter annunciare la tregua mentre vola in Medio Oriente per la visita dal 13 al 16 maggio. Ma ancora più interessante per lui sono gli affari. Il Tycoon prevede infatti un fitto programma da Riyadh, dove terrà un vertice economico con alti funzionari del Golfo ad Abu Dhabi, al Qatar, dalla cui famiglia reale pare stia per accettare in dono un palazzo volante, che era quello appunto che alla fine si diceva anche prima. E intanto tutto sembra avviarsi verso l'annuncio della tregua che, secondo quanto dichiarato dal quotidiano londinese, da un alto funzionario di Hamas che tiene colloqui con gli USA, potrebbe essere annunciata entro 48 ore. Si tratterebbe di un cessate il fuoco di 90 giorni in cambio del rilascio di 13 ostaggi. Anche qui ribadiscono che siano vivi o che siano morti. L'unica questione sulla quale si è detto d'accordo Israele, però, è il piano di Trump per gli aiuti a Gaza, quello che estromette l'ONU affidando la distribuzione all'IDF, ne potete immaginare. Quindi intanto l'URVA ha interrotto la collaborazione con le ONG che forniscono servizi all'infanzia e maternità a Gaza per mancanza di fondi. A rischio della striscia sono 50.000 donne. Ieri sotto le bombe di Israele sono stati uccisi 19 palestinesi e feriti anche feriti 81. Io su questo vi ricordo che questo mercoledì ci sarà una manifestazione a Roma per la Palestina alle ore 18.30, riprendo la locandina, ma è a Torpignattara, se non sbaglio a Piazza della Maranella direi anche. Per Gaza, per tutta la Palestina, manifestiamo in strada mercoledì 14 maggio, Piazza della Maranella, esatto, Torpignattara, alle ore 18.30. Questo è un appuntamento. Poi c'è anche una manifestazione questo sabato, anche c'è la manifestazione per la Palestina, ma di questo insomma daremo notizie anche in settimana. Che cos'altro vi volevo dire? Riportare un po' il dibattito qui in Italia e farlo con il Domani su Gaza. Sono a pagina 10 del Domani. Caro Galli della Loggia, su Gaza il tuo occidente alla lingua mozzata. Qualche giorno fa Ernesto Galli della Loggia ha scritto un editoriale su Corriere della Sera per difendere quella che secondo lui è una rinascita dell'idea dell'Occidente. Ci vuole coraggio a farlo proprio nei giorni in cui l'Occidente mostra il peggio di sé, direi anni proprio. Credo volesse anche rispondere alle critiche che su questo giornale sono state elegantemente poste da Marco Aime, ma non sono riuscito a trovare risposte. Quel che ho trovato è una frase di Erodoto che attesterebbe la sua supposta superiorità dell'Occidente. Ogni anno mandiamo le nostre navi rischiando le nostre vite e spendendo molto denaro fino sulla costa dell'Africa per chiedere chi siete, quali sono le vostre leggi, qual è la vostra lingua. Loro non hanno mai mandato una nave per chiedercelo. Francamente non mi pare che il governo israeliano stia facendo domande di questo genere ai palestinesi di Gaza che si accinge a deportare. Non volendo, la frase citata dimostra ciò che si vuole negare contro ogni evidenza. Se la supposta superiorità dell'Occidente è data dalla sua capacità di dare la parola all'altro, a Gaza si assiste al suo fallimento, non certo al suo trionfo. La verità è che ci sono frasi che proprio non andrebbero ricordate in certi frangenti della storia perché risultano ridicole e forse pure offensive. Del resto, mai come in questi giorni, ho la sensazione che, se ci fosse ancora, ammesso ci sia mai stata, una coscienza occidentale, non ci occuperemmo di altro che di Gaza. E poiché non lo facciamo, è evidente che tale coscienza si è velocemente dissolta. Certo, anche anche qualcuno prova a balbettare, altri, tra questi in prima fila il governo italiano, restano muti per compiacere i potenti del presente, senza accorgersi che questo mutismo non potrà essere assolto dal tribunale della storia. Qui aggiungerei una parentesi: più che restano muti, in realtà prendono proprio parte. Un esempio spot, insomma, i detenuti palestinesi o chi si è mobilitato in solidarietà per la Palestina, che sono stati brutalmente repressi dall'apparato repressivo italiano. Penso ad Anna Ali e Mansour, appunto, che sono dei palestinesi che si trovano nel carcere di Terni proprio per aver preso parte alla resistenza palestinese. Oppure penso anche a Tarek, che si trova in carcere a Regina Coeli per aver preso parte alla manifestazione in solidarietà alla Palestina il 5 ottobre. Mi pare che la vera questione da porsi, se si è onesti intellettualmente, non è dunque la questione della supposta e superiorità dell'Occidente, ma della sua evidente e concretissima dissoluzione. L'Occidente, questa invenzione recente che ha preteso di estendersi e che invece sta velocemente suicidandosi. Questo, quando è accaduto questa dissoluzione che ci permette di accettare cose che solo fino a qualche anno fa avrebbero avuto come conseguenza delle condanne mediatiche e politiche generalizzate? Andando a memoria ricordo solo due episodi tra gli innumerevoli: la falsa pistola fumante di Colin Powell e lo scandalo di Abu Ghraib. È passato qualche decennio, non secoli. In entrambi i casi l'Occidente agiva come una forza incontrollata e al di sopra sia del delirio sia della verità, ma al contempo si vergognava di mostrarsi come tale. Quella vergogna era ciò che lo salvava. L'Occidente non è mai stato mostro di coerenza. Ma la sua qualità fondamentale era la possibilità di costruire in sé la propria negazione, di potersi sempre vergognare di se stesso. Non c'era Occidente se non perché c'era anche la critica dell'Occidente, o forse sorprendentemente ha ragione Galli della Loggia. Stiamo assistendo alla rinascita dell'Occidente perché non possiamo non riconoscere che la sua storia è stata per millenni la storia del dominio della forza e non la storia della capacità di provare vergogna. L'Occidente, che ha provato a sostituire al primato della forza quello dei diritti, è durato molto poco, in effetti. In questo poco tempo ha dimostrato di essere capace di auto-emendarsi, di sospendere il vanto sulla propria supposta superiorità, di riconoscersi responsabile delle barbarie del colonialismo e dell'imperialismo, di immaginare la guerra fuori dalla politica, di relativizzare se stesso aprendosi alla pluralità delle storie, di costruire progetti di democrazia che salvaguardassero l'uguaglianza e la dignità di tutti gli esseri umani, ebrei e palestinesi, cittadini e non. Ma l'Occidente dei diritti è stata una brevissima parentesi della sua storia, niente di più. La sua utopia concreta non è più il cosmopolitismo kantiano, ma il Riviera di Gaza, che lì ha bellamente immaginato per Trump e Netanyahu. Un'immagine falsa costruita facendo violenza al mondo vero e riducendoli in macerie, cimiteri, deportazioni. L'Occidente che sta rinascendo è quello della pura forza, del puro dominio brutale su quelli che considerano altri. Non so se Gaza sia la fine dell'Occidente o la sua rinascita, la rivelazione definitiva della forza come sua unica verità. Io non lo so e forse non mi interessa davvero saperlo. La vera domanda è: può esistere da ora in poi una parola occidentale? Nel genocidio degli occidenti cui stiamo assistendo non ci stiamo definitivamente con... Scusate, nel genocidio degli innocenti a cui stiamo assistendo non ci siamo definitivamente condannati al mutismo? L'Occidente, senza il limite della sua parola e della sua vergogna, rimane pura forza, potenza distruttrice e incapace di dare senso alle proprie azioni. Dopo Gaza non resta che la lingua mozzata dell'Occidente e anche noi qui a masticare parole con la lingua mozzata. Questo è il commento che trovate a pagina 10 del Domani. E a proposito allora di Occidente, di lingue mozzate, di parole, io andrei a leggere le parole del ministro degli esteri Tajani, che troviamo a pagina 15 del Corriere della Sera. È un'intervista che viene fatta a Tajani, che il titolo è così: Tajani, due punti, a Kiev l'Italia c'era, stiamo già lavorando per la ricostruzione del paese. In un'intervista in cui si parla un po' di tutto in politica estera, io non la leggerò tutta, però proviamo appunto a prendere le parti più importanti. Comincia così: Zelensky è pronto a incontrare Putin giovedì in Turchia. Lo zar vuole davvero la pace, ministro Tajani? Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo. Dobbiamo favorirlo in ogni modo, ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di 3 giorni. Serve una vera tregua. Se confermato, questo è il primo passo nella direzione di un negoziato e di un obiettivo a cui lavoriamo da mesi. Una pace giusta e duratura per l'Ucraina e per l'Europa. Aggiungo che in queste ore vedo segnali di un primo accordo fra USA e Cina sulla questione dei dazi. Trump conferma di essere in una modalità negoziale che sembra portare i primi risultati. Poi torniamo a Kiev. Lei dice spesso che al di là dei rapporti speciali tra Meloni e Trump, l'Italia deve restare saldamente ancorata alla UE. Conferma, certo, a Kiev l'Italia c'era e in Europa l'Italia c'è. Nel giugno 2022, su quello storico treno per Kiev, c'erano Draghi, Macron e Scholz, mentre sabato al posto di Meloni sedeva Starmer. Ed è saggio farsi sostituire dalla Polonia nel vagone di testa della UE. La Polonia è un grande paese e lo è l'Italia. Prova ne sia la riunione di domattina a Londra con i vertici della UE tra i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito. Il gruppo Weimar discuterà degli scenari di crisi e farà il punto sugli sforzi per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. È una riunione importante, ma non è un vertice tra i leader. Premier o ministri non fa differenza. La sostanza è che noi contribuiamo. Il sostegno italiano all'Ucraina ammonta a circa 2,5 miliardi, al netto degli aiuti militari e dei contribuenti europei. Poi adesso in realtà ci spostiamo sul fronte appunto medio orientale. Ci spostiamo sul fronte medio orientale. Il governo è silente sul massacro israeliano a Gaza, dice il giornalista, la giornalista Monica Guerzoni. Il governo è silente sul massacro. Dov'è? Risponde così il ministro. Dov'è il silenzio? Se parlo io, che sono vice premier e ministro degli esteri, parla il governo. Ma poi non ne ha parlato la stessa presidente del Consiglio? Non ha detto che condividiamo la proposta dei paesi arabi per la ricostruzione di Gaza? Il che significa confermare che siamo preoccupati per la popolazione civile palestinese. Siamo l'unico governo che ha messo in piedi un piano di aiuti alimentari e sanitari, Food for Gaza. Vogliamo il cessate il fuoco, vogliamo la liberazione degli ostaggi, ci riconosciamo nella posizione incontrovertibile di Papa Leone XIV. In politica estera restate divisi. A Strasburgo sul voto di condanna a Israele c'erano Fratelli d'Italia e Lega da una parte e Forza Italia dall'altra. Nessun imbarazzo? Facciamo parte di tre famiglie politiche diverse e a volte in Europa votiamo in modo diverso. Non siamo un partito unico. Forza Italia è fortemente europeista e siamo convintamente parte del PPE. Va bene, questo era giusto un po' per riportare anche più il dibattito interno su Gaza e le parole del ministro. E poi volevo leggere a pagina 14 della stampa, che era anche la prima pagina della stampa di oggi, cioè la fotonotizia, il reportage di Francesca Mannocchi sul Sudan, la guerra dimenticata. È un reportage molto lungo, quindi anche questo leggerlo tutto mi sembra un po' difficile. Ma possiamo cominciare. Sul corpo di Fatia Arbab Ishka scritta la storia degli ultimi anni di guerra in Sudan, una guerra che non inizia ma continua. Fatia, che oggi ha 8 anni, ne aveva 4 quando nel 2001 la tenda in cui viveva con la sua famiglia è stata colpita dai combattenti delle forze di supporto rapido che avevano fatto irruzione nel campo per sfollati di El Geneina. Va bene, poi proseguo, andrei direttamente appunto quando si parla del conflitto, delle cause generali. La guerra civile in Sudan è scoppiata il 15 aprile 2023. Da allora il paese è teatro di un conflitto devastante tra l'esercito del generale Abdel Fattah al Burhane, che ha preso il potere nel 2021 durante un colpo di Stato, e le forze di supporto rapido paramilitari affidate al suo ex vice Mohamed Hamdan Daglo. Entrambe le forze che si contendono il paese sono state accusate di crimini di guerra, il massacro di El Geneina, da cui sono fuggite Fatih e sua madre è uno di quelli. Per due mesi, tra la primavera e l'estate del 2023, a combattere a Geneina c'erano da una parte i Masalit e altri gruppi non arabi a sostegno dell'esercito, e dall'altra parte le RSF, le milizie arabe alleate. E le forze di supporto rapido a maggio assediarono la città, a metà giugno torturarono e uccisero il governatore Masalit dello stato del Darfur occidentale, Khamis Abakar, e il 22 giugno il Geneina è caduta nelle mani delle RSF. Le organizzazioni umanitarie stimano che nei massacri siano state uccise 10.000 persone, per lo più appartenenti alla popolazione Masalit. Chi è riuscito a scappare in tempo è arrivato in Chad per salvarsi, ma anche per raccontare cosa ha visto: gli abusi e le torture, le fosse comuni, gli uomini raggruppati e giustiziati, le violenze sistematiche sulle donne e i propri figli morire senza poter fare niente. Una violenza ripetuta, quotidiana, civili attaccati, uccisi, sequestrati, donne violentate di fronte ai figli o alle madri, mentre a piedi cercavano di raggiungere il più vicino comune. E anche Huwaida, con le stesse memorie di tutti, mentre fuggiva ha visto gli uomini tirati giù dai carretti per essere separati dalle donne e poi giustiziati di fronte a tutti. I miliziani, dice, gridavano: non faremo sopravvivere nessun Masalit, vi ammazzeremo tutti. Poi, insomma, l'editoriale continua. Ci sono degli estratti: dal 2023 esercito e milizie costringono milioni di civili alla fuga. Per metà della vita Fatih, 8 anni, ha schivato morte e massacri, ora combatte contro la fame anche al Mortada, è fuggito in Chad. Siamo come animali in trappola. 638.000 sono le persone che corrono un imminente rischio di morire di fame in Sudan, secondo le Nazioni Unite. Comunque di tutto ciò se ne parla a pagina 14 e 15 della Stampa, con il reportage di Francesca Mannocchi. E allora io farei così: sono le 9.39, prendiamo veramente 2 minuti di pausa e poi continuiamo a parlare. Partiamo dall'Albania, dalle elezioni in Albania, parliamo quindi poi anche di migranti e anche di carceri, perché oggi, sempre sul Fatto Quotidiano, c'è un articolo a pagina 7, Carcere Soluzioni Nord, un civilista a capo del DAP.
أحلف والله je te jure sous la tête ma mère sur mon passeport rouge sulla Torre Eiffel, su quest'ultimo grammo di kush. Sono solo un cahloush che balla sulla misère. Ma slime, ma slap, l'hnash. Walla, ey. No stress, con l'ulled fil huma, quindi fuca la zeda, ora giunta abbrassam. Flus cash, ma non cambio la zona. La tua tipa ci prova, vuole fare un plongeon. Vuole fare un plongeon, ma non ha la piscina. Vuole pure un passport, quello rouge, quello green. Suo pa dice no, suo mar dice sì. Vuole un figlio muslim.
Se non entro ballo fuori, prendi la step by step. Lo capisci solo se lo provi. With you the best of the best. Voglio riempire il mio pat, voglio solo farlo con te. Fino alla fine con te. أحلف
والله je te jure sous la tête ma mère sur mon passeport rouge sulla Torre Eiffel su quest'ultimo grammo di kush. Sono solo un cahloush che balla sulla misère. Ma slime, ma slap, l'hnash. Wallah, ey.
Cosa ci facevi per strada?
Nada.
Quando l'ultima cazzata?
Sempre.
Casa cosa ti è mancato?
Baba.
Baba cosa ti ha insegnato?
Niente.
Beaucoup de swag, 216. Double zero, dico 216. Più che Wild Wild West, sono with le bled, quindi tutte le best. Fumo Space Marquez.
Non voglio scappare dai guai, voglio riempire il mio passport 3. Voglio solo farlo con te, fino alla fine con te. Ahlef,
wallah, je te jure. Sulla tête ma mère, sur ma passport rouge. Sulla torre Eiffel, su quest'ultimo grammo di kush. Sono solo un cahloche, che balla sulla misère. Ma slime, ma slap, l'hnesh, wallah.
E allora 9.42, andiamo a vedere che cosa si dice delle elezioni in Albania. Lo facciamo a partire da pagina 16 della Stampa. Albania, trionfo annunciato di Edi Rama, premier da record. Berisha grida ai brogli. Sali Berisha li chiama bande, terroristi, criminali che giravano per i seggi a Durazzo tra gli elettori. Dice, ancora virgolettato, e che ora mettono pressione psicologica sugli scrutatori. Sono le 9 di sera, sono passate 2 ore dalla chiusura dei seggi delle elezioni parlamentari in Albania. Il centrodestra, il partito democratico dell'ex presidente acerrimo nemico di Edi Rama, Sali Berisha tuona in diretta TV. Quindi appunto, giusto per fare chiarezza, il centrodestra è il partito democratico, l'altro partito è appunto quello di Edi Rama, che è stato, insomma, ed è evidentemente ancora, probabilmente ancora, il presidente, e coloro appunto che hanno fatto anche i trattati, giusto per capirci, sul CP3 con l'Italia, sul CPR, principalmente promettendo appunto, o vedendolo in una prospettiva come un ingresso in Europa, una prospettiva insomma europeista, insomma nel nome dell'Europa è stato aperto un nuovo CPR, potremmo dire. Chiedo al primo ministro di fermare questo gioco per il bene del popolo sovrano. I toni sono solenni, il leader dell'opposizione scuro in viso parla soprattutto ai suoi scrutatori, li invita a resistere, a non perdere la calma. Gli exit poll danno il premier in vantaggio netto, vincitore annunciato per il quarto mandato consecutivo nel 2013. Un'impresa senza precedenti. Il conto definitivo delle schede nella piccola Albania potrebbe finire non prima di domani, forse mercoledì. E come dicono i malpensanti, quando si chiudono le urne è lì che inizia la vera battaglia. Ma a giudicare dai primi risultati della notte delle schede già conteggiate dei due seggi con un voto elettronico a Tirana e nel comune di Vora, il leader socialista vola dritto verso la riconferma. Adesso qui riportano tutta una serie di dati che secondo me potremmo saltare. Rama va dunque verso il record assoluto della storia del paese moderno dopo la caduta del comunismo nel 92, ed è secondo solo all'ex dittatore Enver Hoxha del dopoguerra per longevità. Non sembra che abbiano scosso i recenti scandali di corruzione interni al PS, a partire dall'ex vicepremier Hamteya, scappato in Svizzera per finire con il sindaco di Tirana, arrestato a febbraio. L'accelerazione che ha portato il premier all'Albania è stata premiata. A contare è soprattutto il possibile ingresso esatto nella UE, che ha convinto buona parte degli 1,5 milioni di cittadini che sono andati al voto con un'affluenza del 41%. Rama ha modernizzato il paese, è virgolettato, il nostro destino è con voi in Europa, questo è chiaro, spiega Michael Jega è avvocato di 26 anni, emigrato in Canada, e aggiunge: dappertutto c'è corruzione nei Balcani, ma qui stiamo provando a liberarcene. Il rapporto speciale con l'Italia aumenterà molto il processo di integrazione. Sul rapporto speciale con l'Italia è di quanto stavamo parlando prima. Il suo riferimento allo SPAC, la Commissione Speciale contro la Criminalità Organizzata, voluta da UE e USA, che in questi ultimi anni ha ripulito parte della magistratura albanese. La vera novità delle elezioni però sono stati i volti degli dall'estero. Al palazzetto dello sport Feti Borava i commissari aprono le scatole con le schede inviate per posta dalla diaspora, 191.000. Il gruppo più nutrito sono stati gli italiani, 71.000, seguiti dai greci e tedeschi. Va bene, secondo me questo è per quanto riguarda più o meno il voto in Albania. Io andrei a vedere anche sul Messaggero. Sul Messaggero si titola così: Albania rama sbanca le urne e tiene l'accordo con Roma sui CPR. Il premier uscente conquista una vittoria schiacciante contro l'ex presidente Berisha e si conferma per il quarto mandato per la prima volta dalla fine del regime. Le elezioni si sono svolte senza irregolarità. E quindi, a proposito appunto di Albania, CPR, quindi migranti, andrei a leggere subito sotto quanto sta accadendo poi ai confini esterni, cioè insomma nel Mediterraneo. La tragedia dei bambini migranti a 2 anni morti di stenti sul gommone. Sono partiti dalla Libia in cerca di un futuro migliore, un piccolo gommone pieno di donne e uomini, bambini in fuga e carichi di speranza. Invece su quel barcone ci sono state 3 vittime, un uomo che si è gettato in mare e 2 bambini, avevano solo 2 anni, sono morti il giorno della festa della mamma davanti agli occhi e tra le braccia delle loro madri a Lampedusa, dove nei sogni dei loro genitori avrebbero dovuto iniziare a costruire una nuova vita. Quei piccoli non sono mai arrivati, non sarebbero morti annegati su quel gommone di 8 metri, ma di stenti, di fame e di sete. E questo appunto un po' per riportare quanto sta accadendo poi ai confini. Insieme ad altre 57 persone erano partiti mercoledì scorso da Zawiya in Libia. L'imbarcazione è rimasta alla deriva fino a quando 2 giorni fa è stata soccorsa dalla nave della ONG Nadir su segnalazione di Frontex. I migranti non sarebbero mai potuti arrivare fino alle coste di Lampedusa, avevano finito la benzina, erano senza cibo e avevano pochissima acqua. Sembra che a bordo ci fossero 7 taniche da 60 litri, mentre di solito per garantire l'arrivo a destinazione le organizzazioni criminali che organizzano le traversate forniscono 25 o 30 bidoni di 60 litri. Per 3 giorni sono rimasti in mezzo al mare, in preda del caldo, senza riparo. Le salme dei piccoli sono state portate alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pesana. Poi c'è l'ultimo paragrafo sulle reazioni: intollerabile continuare questa conta senza fine di bambini morti per la nostra indifferenza. Pensare che 2 vite sono state spezzate a causa della fame e della sete a 2 passi di quella che avrebbe dovuto essere la terra dove poter crescere, inaccettabile. Così come non è pensabile che delle madri potranno abbracciare solo il proprio dolore. Commenta così Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. Ok, no, insomma, per questo articolo insomma direi che ci possiamo fermare qui e passiamo e andiamo a concludere con il Fatto Quotidiano. Siamo a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Carceri, soluzione Nordio, un civilista a capo del DAP. Il tam tam di via Arenula dà per imminente la nomina del nuovo direttore del DAP, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, ma non sarà la facente funzione Lina Di Domenico. Lina Di Domenico, vice capo DAP fino alle dimissioni 5 mesi fa di Giovanni Russo. Il nome che circola, secondo quanto ci risulta, è quello di Stefano Carmine De Michele, attuale direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero della Giustizia. Scelta che, se confermata, lascia perplessi gli addetti ai lavori, dato che non si conoscono le sue esperienze legate al carcere. De Michele, prima di arrivare in via Renula nel 2024, è stato presidente del Tribunale di Tivoli e prima ancora è stato presidente di sezione non penale ma civile del Tribunale di Roma. Di Domenico è giudice di sorveglianza ed è stata al DAP finora, ma sconta un gesto di analfabetismo istituzionale del ministro della giustizia Nordio. Scelta lei come successore di Russo, invece di informare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui spetta la firma del decreto di nomina in quanto capo delle forze armate. Nordio ha investito direttamente il CSM per la conferma del fuori ruolo della giudice. Uno sgarbo incredibile se si pensa che Nordio è stato magistrato per 40 anni, come ama sempre ricordare. La capa di gabinetto, Giusy Bartolozzi, è una toga anche lei. È il 20 dicembre quando il ministro chiede al CSM il fuori ruolo come direttrice del DAP di Lina Di Domenico. L'8 gennaio il plenum approva la delibera, ma tutto si blocca perché c'è il no del Quirinale. Dopo l'affronto subito, il presidente Mattarella non firma e chiede di trovare un altro candidato, che la misura sia colma, lo fa capire da segnali sotto traccia, persino invisibili ai non addetti ai lavori, ma forti e inequivocabili per i destinatari. Mattarella a marzo non va alla festa della polizia penitenziaria in Piazza del Popolo a Roma. Non vuole sedere accanto al ministro Nordio e al sottosegretario con delega al DAP, Andrea Del Mastro. E il presidente manda una lettera che viene letta in apertura di cerimonia, in cui parla dell'importanza del lavoro degli agenti. Non solo, come rilevato dal Fatto Quotidiano, per la prima volta non c'è stata neppure la guardia d'onore al Quirinale con agenti della polizia penitenziaria. Nella giornata della festa del corpo c'era stato l'addestramento degli agenti prescelti, così come ogni anno, ma non è arrivato il via libera del Quirinale. Una mortificazione per la polizia penitenziaria che ha pagato, ed in questo ne è consapevole, i modi di agire dei vertici del ministero. E ne paga le conseguenze anche Lina Di Domenico. Il ministro Nordio e il sottosegretario Del Mastro hanno puntato i piedi finora, ma il Quirinale ha tenuto il punto. E dopo mesi di braccio di ferro è spuntato il nome interno via Renula di Stefano Carmine De Michele, non proprio un esponente di ordinamento penitenziario. Vedremo se sarà nominato ufficialmente. Va bene, io qui alle 9.54 concluderei la lettura dei giornali, anche perché che cosa dicevano? Sono qui sul Fatto Quotidiano, c'era pagina 3, c'era un'intervista ad Andrea Riccardi che titolava così: mi sono convinto che lo abbia indicato Bergoglio. Quindi per gli appassionati del conclave potete leggere i pensieri di Andrea Ricciardi sulle indicazioni di Bergoglio nei confronti di Papa Leone XIV, a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Poi c'è il fotoreportage, la cronaca di queste settimane di Chiesa, a pagina 5, e poi cos'altro? Questa è la rubrica più trash di questa rassegna, e a pagina 8, e appunto proprio questo è l'apice, e il deputato di AVS Borrelli accanto a Don Coluccia. E io su questo concluderei. E fra poco trovate la rassegna stampa sul sito www.ondarossa.info. vi invito comunque a rimanere collegati e collegate, perché a breve ci sarà anche lo spazio comunicazione, che è già qui presente, ma soprattutto tutto vi ricordo la festa della radio fra due settimane, non questo weekend ma il prossimo, non prendete impegno, 23, 24 e 25 maggio, venerdì, sabato e domenica. Venerdì stiamo qui in strada in via De Volsci con le trasmissioni musicali che ci accompagneranno, e poi sempre con il microfono aperto, insomma ci sarà modo di chiacchierare, conoscersi e anche soprattutto di sottoscrivere a questa radio, quindi è anche un'ottima occasione per sottoscrivere alla radio. E, questo il 23 qui in strada la sera, e, da che ora voi ve lo ricordate? A che ora? Adesso sarà dal pomeriggio. Adesso comunque ve lo diciamo con più precisione. Il 24 invece ci sono i concerti comunque alla SNIA. E allora il 24 ci sono i concerti dalle 19 per i Cine Live con Queen of Saba, Licottino, Elsie, Annarella, Ierti, Malpela, e ci sarà anche l'Angolo Mojito. E il 23 dalle 18, quindi venerdì 23 dalle 18, DJ set delle trasmissioni musicali di Onda Rossa in via dei Volsci, facciamo il brindisi a mezzanotte, quest'anno facciamo 48 anni. E quindi il 23 così, il 24 concerti alla SNIA e poi il 25 domenica alle ore 17, quindi con calma, con tutta la calma del mondo, dalle 17, ore 17 c'è un confronto sulla Palestina, il ritorno e la memoria con Antoine Raffoul e UDAP, e poi c'è la proiezione del film Envas di Dima Abu Ghosh, e poi c'è la pericena più live e Tsunami. Quindi 24 e 25 all'ex SNIA, per sostenere la radio, anche se volete appunto contribuire alla campagna di radioabbonamento, può essere un'ottima occasione per sottoscriverci direttamente in persona, se no trovate tutto al sito www.ondarossa.info, c'è il banner che vi rimanda a Produzioni dal Basso.
Je suis